Grazie Emanuele. Emanuele, buon sabato a voi tutti. Dopo la festa avete avuto qualche trauma, avete avuto qualche nostalgia. Tante, io ne ho avute tante di nostalgia. E beh, diciamo che durante la festa ci sono state in tutto il territorio italiano, in molte parti dovrei dire del territorio italiano, alluvioni, terremoti, e cielo brutto proprio, mentre da noi era proprio un'oasi di sole e di mare splendente, tutti i nostri giovani e anche meno giovani sulla spiaggia, e quindi Dio ha benedetto quegli 8 giorni. E pensavo questa cosa, che arrivavano notizie di ponti che crollavano, di case che si disfacevano, terreni molto friabili, e dico, come se l'Italia, insomma, si sta tutta sgretolando in certe parti. Allora mi è venuta l'idea di impostare il sermone di oggi anche sulla scia degli studi biblici che abbiamo fatto durante la festa dei Tabernacoli, di parlare della costruzione della Chiesa, perché naturalmente Gesù ha detto: io edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Hades non la potranno mai distruggere, questa Chiesa. Quindi la festa è andata veramente bene, tanto è vero che tutti i ministri intorno al mondo, per come è andata bene, per la prima volta, al che io ricordi, come esperienza, non c'è stato durante il nostro periodo di festa in Italia né una malattia né un incidente, a volte sono successi in passato. Quest'anno è andato tutto liscio, ma in una maniera così tranquilla che alla fine, insomma, questa è una nostalgia che mi viene. Noi tutti i ministri possiamo dire, echeggiare le parole dell'Apostolo Paolo quando lui scrisse: voi siete il nostro vanto e la nostra gioia. Tutti voi membri siete la gioia e il vanto di noi ministri. Senza di voi a chi predicheremmo? L'aria. Quindi durante la festa abbiamo avuto comunione fraterna meravigliosa e abbiamo ascoltato messaggi molto edificanti da parte di ministri e di non ministri di lingua estera, inglese in particolare, ma anche dei nostri fratelli italiani, e quindi molto proficui, e specialmente il tema relativo alla costruzione spirituale della Chiesa di Gesù Cristo, per quello che ci riguarda almeno qui in Italia, perché ovviamente Dio sta chiamando nuove persone. Diversi mi hanno fatto l'appunto, non so se chiamarlo appunto, ma il commento dovrei dire: ma la Chiesa qui sta crescendo, vedo dei visi nuovi, sì, sta crescendo. E io voglio condividere con voi il fatto che perlomeno nella mia gente ho almeno 15 nuove persone che, grazie alla trasmissione dei nostri audio e video sermoni, la gente telefona, la gente chiama. E in particolare vi chiedo di pregare per queste persone, che possono diventare delle realtà nella nostra Chiesa, fratelli nostri, sorelle nostre. E in particolare proprio ieri c'è stato uno che mi telefona, è dalla parte di Roma, a nord di Roma, non posso dire il nome per delicatezza, e mi dice che io studio la Bibbia da oltre 20 anni, la famiglia di mia madre, cioè la famiglia di mia madre, mezza famiglia di mia madre, tutta testimone di Geova, che naturalmente io, studiando la Bibbia, ho capito, meno male che non ho mai preso parte di quella fede. E dice lui, è una persona molto garbata, dice con tutto il rispetto, ha detto, però io è da settimane che vi seguo, che vi ascolto, lui ascolta anche i sermonetti, non solo i sermoni, anche i sermonetti, ascolta i sermoni, ascolta e segue anche i video. Dice: io da 20 anni che studiavo la Bibbia, quindi anche esposto ai bombardamenti di non solo dei testimoni di Geova, ma anche degli evangelici, ma Però questa è la Chiesa. Io ho letto sul sito labuonanotizia.org tutte le vostre dottrine, dice questa è la Chiesa, questa è la Bibbia, voi siete la Bibbia. Quindi davanti a questa realtà, lui non lo sa, ma io mi sono commosso. Quindi noi sappiamo che Dio ha voluto iniziare una costruzione, noi sappiamo che quella costruzione lui non ha completata, lui l'ha avviata. E questa costruzione è da 2000 anni a questa parte in atto. Cioè, ora per esempio noi vediamo, abbiamo una sala piena, si può dire, c'è qualcuno che è rimasto anche in piedi, però abbiamo la sala piena. Però immaginate quando ognuno di noi non si sente di venire, è come una costruzione in cui tutti questi ponti perché crollano? Perché qualcuno per il proprio rendiconto ci ha messo qualcosa di meno in quel ponte. Ecco che a lungo andare, magari tutto sembrava andare bene, ma quel ponte poi alla fine crolla. E quindi è come quando si costruisce una casa, ma i mattoni cominciano a sgretolarsi, a togliersi, e quindi la casa resta magari lo scheletro. Però, vedete, il problema è che Dio la sua casa la sta costruendo. La costruzione della sua casa, che naturalmente la chiamiamo casa, ma si riferisce alla chiesa, è in atto, è in progress, continuamente. E possiamo star certi che Gesù questa casa la completerà. Sappiamo che ci saranno 144.000 eletti, sappiamo che ci sarà la grande folla che alla fine, anche se attraverso una tribolazione, una grande tribolazione, alla fine laveranno le loro vesti. Questa casa Dio la sta costruendo. E dobbiamo porci la domanda, noi vogliamo essere parte di questa costruzione? Vogliamo noi essere degli operai, dei muratori, tra virgolette, spirituali per costruire questa casa? Certamente, perché altrimenti non saremmo qui. Quindi, naturalmente, lo vogliamo. Quando parliamo di casa, di chiesa o di casa, naturalmente si riferisce allo spirito che è in ciascuno di noi. Parliamo del suo santuario, del suo tabernacolo. Quando noi leggiamo tabernacolo, santuario, casa, è una dimora in cui Dio vuole spiritualmente vivere e quindi lui la porterà a compimento con assoluta certezza. Questo perché noi possiamo essere più che certi che egli la completerà, perché per prima di ogni altra cosa lui usa un fondamento incrollabile, lui usa un fondamento incrollabile, non un terreno friabile. Un terreno roccioso, incrollabile, molto solido. E impiega inoltre anche materiali pregiatissimi. Questi materiali pregiatissimi che lui impiega nella costruzione della sua chiesa, siamo noi. Non siamo pregiatissimi oggi e non siamo nemmeno incrollabili. Ma lui ci trasforma. La sua opera in noi è quella di trasformarci e di renderci, come attraverso, sapete quando il mastro vasaio fa una piccola sua arte che fa una statuetta, un vaso meraviglioso di argilla che se tu lo tocchi magari si deforma, ma quando lui lo mette dentro il forno ad alta temperatura e lo mantiene diciamo, per un certo tempo, l'argilla si indurisce. Diventa talmente dura che non si può più deformare. E quindi questo è quello che Dio vuole fare con noi. E naturalmente, dopo averci formati, temperati con il fuoco, e incastonati, perché c'è anche questo aspetto, ciascuno al proprio posto, come ha predisposto l'architetto, che è il Padre Eterno. Gesù non fece mai nulla, e anche ora non fa mai nulla senza seguire le direttive dell'architetto. Quindi se ora noi andiamo, per esempio, nella prima epistola dell'Apostolo Pietro, comprendiamo che questa costruzione che Dio vuole fare, noi siamo chiamati a farne parte e a non indugiare e a non sottovalutarne l'importanza. L'Apostolo Pietro, nella prima epistola, nel capitolo 2, nel versetto 5, fa un'affermazione strabiliante. Dice anche voi, Come pietre viventi siete edificati per essere una casa spirituale, per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Perché vedete, anche se possiamo fare dei sacrifici, ma se non sono graditi a Dio, invano noi ci affaticheremo a costruire qualcos'altro, non la casa di Dio. Quindi è molto importante che noi ci accertiamo che costruiamo bene la casa di Dio. Ed è anche importante il motivo per cui ho scelto questo tema, cioè come edificare, come essere costruttori della Chiesa di Dio, perché appunto è in procinto o nella speranza che molte nuove persone si avvicinano a noi, che entrano a far parte della Chiesa di Dio, sappiano bene come stanno le cose, perché tanti, va bene, abbiamo 10-15 persone che sembrano interessate, bene, preghiamo, però su 10-15 persone sono centinaia quelli che invece declinano la nostra fede, quelli che la disprezzano, quelli che preferiscono in particolar modo sono a migliaia. In 40 anni di Chiesa sono a migliaia quelli che si perdono nel loro individualismo. Una fede immensa reclamano, ma nell'individualismo e nell'anarchia, cioè essere refrattari, allergici al governo della Chiesa. Il tema del sermonetto di oggi è stato bellissimo, perché il problema del governo della Chiesa è qualcosa che la gente vota e dà il voto solo se gli dai un euro in più. Il giorno che tu non riesci ad adempiere questa promessa, non ci pensano due volte a buttarti nella spazzatura. La massa, la gente è infedele, la gente vuole, la gente non vuole sacrifici. E purtroppo si sono sviluppate una serie di politiche che servono solo a illudere la gente. Ma io non vedo quasi nessuno a dire al popolo: c'è da fare per tanti anni questi tipi di sacrifici affinché i nostri giovani domani veramente possano trovare lavoro. La gente poi a sua volta non si fida, e quindi è una via di non ritorno. E quindi soltanto, come abbiamo sentito nel sermonetto, soltanto Gesù Cristo ci toglierà, ci libererà da questo circolo vizioso degli uomini. Andiamo in Efesini capitolo 2. In Efesini capitolo 2 vediamo che non solo noi siamo pietre viventi, esattamente come l'apostolo Pietro, il quale, quando Gesù gli disse: tu sei Pietro, perché gli disse: tu sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia chiesa? Semplicemente perché lui gli aveva detto, gli aveva chiesto: cosa dice la gente che io sia? E la gente dice: chi diceva che lui fosse Elia, chi diceva un'altra cosa? E voi che siete miei discepoli, chi dite che io sia? E Pietro, prima degli altri, gli dice: tu sei il Cristo, il figliuolo di Dio. E Gesù gli risponde: beato sei tu, perché in realtà, vedete che non soltanto Maria è beata, ma anche tu sei beato, perché in realtà è Dio che te l'ha rivelata questa cosa. Ed ecco perché tutti coloro che credono, dopo Pietro, che Gesù è il figlio di Dio, Dio in terra, siamo tutti come Pietro, delle pietre viventi. Ma la vera pietra, quella angolare, è Gesù Cristo, non nessun uomo. E difatti in Efesini 2, nel versetto 19, Efesini 2 nel versetto 19 dice: voi dunque non siete più forestieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Nel versetto 20 entriamo nel campo della costruzione. Dice: voi siete edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra, non l'uomo. Ma Gesù Cristo, il figlio di Dio, è la pietra. Guai se io o un altro uomo si identifica come la pietra angolare su cui tutta la Chiesa, tutto l'edificio ben collegato, cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete insieme edificati per essere una dimora di Dio nello Spirito. Quindi vedete che noi siamo chiamati ad essere costruttori e nello stesso tempo costruiti, edificatori ed edificati. E quindi dobbiamo notare che questo edificio spirituale, questo edificio naturalmente è un edificio spirituale, questa è un'analogia, che è iniziato 2000 anni fa ed è soggetto a crescere. E la sua costruzione è ancora in atto. Dobbiamo sempre ricordare questo, che quando noi ci assentiamo dalla Santa Adunanza, noi manchiamo di costruire. A proposito quindi di costruzioni, voi avete visto quante costruzioni sono crollate nel corso dei millenni, non solo costruzioni, ma anche addirittura degli imperi sono crollati. E alla fine crollerà anche Babilonia la Grande, il sistema che ci tiene così prigionieri, che non ci dà nemmeno il tempo della sopravvivenza, nemmeno il tempo di poter coltivare i nostri talenti. Lavoriamo tanto e a stento riusciamo a sopravvivere per avere un tozzo di pane. E anche quando si studia, difficilmente tu trovi un lavoro, o perlomeno anche se lo trovi non è il lavoro che ti aggrada, non è il lavoro che ti gratifica. Quindi ponti, viadotti, strade che sembravano molto stabili eppure sono crollati. Chiediamoci il perché. Perché i ponti, i viadotti, le strade sono le strade di vita, le vie di vita o le decisioni. O le imprese, i progetti che noi intraprendiamo nella nostra vita sono paragonabili a queste cose? Sono stati costruiti con materiale scadente. E perché scadente? Perché chi lo costruiva voleva che gli rimanesse qualcosa di più in tasca, o lavorava di meno, non la faceva quella cosa con tutto il cuore, con tutte le sue forze, ed anche su fondamenti non stabili, ma friabili. E tutto ciò sta avvenendo alla luce a distanza di tempo a caro prezzo, per non parlare dei tanti morti che poverini, senza sapere leggere e scrivere, ci lasciano la pelle. E infatti le autorità già cominciano a mandare avvisi di garanzia, alcuni già possono essere messi in prigione. Allora tutto questo mi ha portato a pensare all'analogia che se noi non costruiamo la casa di Dio, non è la casa di Dio che alla fine crollerà, ma siamo noi che crolleremo individualmente. Siamo noi che saremo costruttori che anziché presentarci in cantiere, non ci presentiamo in cantiere. Naturalmente non mi riferisco solo all'adunanza, ma quando c'è da fare un'opera che Dio ci ha ordinato di fare, non la compiamo. Tutti questi crolli e tragedie mi hanno spinto a pormi alcune domande utili. Io me le pongo per me, ognuno di voi se le può porre da sé. Io mi sono posto questa domanda: sono io una pietra vivente della casa di Dio oppure sono un materiale scadente? Sto costruendo sulle fondamenta degli apostoli e dei profeti o su fondamenti diversi? Questo naturalmente lo volgo, questo non tanto a me stesso, ma anche lo propongo a quanti ci sentono tramite radio, tramite internet, perché queste sono domande a cui noi dobbiamo dare risposta per non essere, per non avere lo spirito farisaico di sentirci già arrivati e di sentirci già perfetti, come se abbiamo nulla su cui riflettere, nulla da esaminare di noi stessi. Un'altra domanda: sto costruendo la casa spirituale di Dio o la mia casa personale? Non mi riferisco alla casa vera e propria, cioè per dire ai miei progetti personali in generale. Il crollo di ogni costruzione dovrebbe farci esaminare se siamo fra i veri costruttori della Chiesa incrollabile di Dio o se quel che stiamo cercando di costruire alla fine crollerà miseramente assieme a noi. Quindi questo sabato vedremo come essere dei buoni edificatori della Chiesa di Dio, della casa di Dio, della casa spirituale di Dio. quindi possiamo star certi che Dio completerà la sua casa, la sua famiglia. Il problema è: ci saremo noi in questa famiglia? Noi ci saremo in quella casa, in quella famiglia di Dio? Perché quando parliamo della casa di Dio non ci riferiamo, non pensiamo alle mura o al tetto, al pavimento. Tutte queste sono analogie, naturalmente, per aiutarci a capire. Quindi ci saremo sicuramente se siamo trovati da Dio impegnati a costruirla. Se non siamo trovati impegnati a costruirla, qualsiasi studente sa che se non studia non è promosso. Quindi, e qualsiasi studente che ha un rapporto con Dio sa che solo con l'aiuto di Dio supererà qualsiasi esame, qualsiasi prova, qualsiasi costruzione. Perché altrimenti noi cerchiamo presuntuosamente di costruire le nostre cose, la nostra casa, non quella di Dio. Quindi come possiamo essere costruttori efficaci della casa di Dio? Per prima cosa, chi mi potrebbe contraddire in questo? Per prima cosa attenendoci al progetto di Dio. C'è un progetto, un blueprint, come viene chiamato. Se io voglio costruire una casa, vado dall'architetto, il geometra mi fa subito un bel disegno, mi dice: qui c'è il fondamento, i pilastri devono essere tanti, così grossi, poi quindi c'è un disegno. Il progetto di Dio è rivelato dove? Quello di Dio? Nella Bibbia. Non è rivelato il progetto di Dio nel Corano o nei libri sapientali orientali. Nella Bibbia, nella quale sono descritte le fondamenta. Quali sono le fondamenta? L'abbiamo letto in Efesini 2:20, dice che le fondamenta su cui edificare la Chiesa di Dio sono gli insegnamenti degli apostoli, gli insegnamenti dei santi profeti e naturalmente i comandamenti di Gesù Cristo, la pietra angolare. Lui è la pietra angolare sulla quale regge l'intera Chiesa. Guai se costruiamo altri fondamenti, su altri fondamenti tipo Buddha, Confucio, chissà chi, o i filosofi che possono magari essere attraenti, ma non sono loro il fondamento della casa. Come nel progetto di una casa, dicevo, anche nella Bibbia sono descritti tutti gli elementi, nel progetto sono descritti tutti gli elementi e tutte le istruzioni affinché la costruzione dell'edificio spirituale, la Chiesa, avvenga secondo il proponimento, l'architetto di Dio. E quindi andiamo in secondo Timoteo, volevo dire, nel capitolo 3, dobbiamo credere per prima cosa che la Bibbia è la parola di Dio, è la parola ispirata di Dio. Sembra una banalità questa, no? Dice, ma perché ci dice queste cose che è una vita che li sentiamo? Cioè, noi dobbiamo credere che la Bibbia è stata ispirata da Dio. Perché dico questo? Perché andiamo in 2 Timoteo, capitolo 3, nel versetto 16 dice: ogni scrittura, vale a dire tutta la scrittura, la parola ogni significa omni in greco, ogni scrittura, tutta la scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, ben preparato per ogni opera buona. Cioè noi non possiamo, naturalmente nella costruzione di una casa ci sono diverse opere, c'è chi deve poi mettere le mattonelle, il muro, c'è chi costruisce, mette le mattonelle per il pavimento, chi nel tetto, insomma, poi ci sono tutti gli ausiliari, il corredo, eccetera. Quindi però quando noi leggiamo nella Bibbia che tutta la scrittura è ispirata da Dio e poi noi insegniamo che, per esempio, e insegniamo quello che la scrittura dice in realtà, la maggior parte della gente rimane interdetta. Difatti in Efesini 2:10 dice che noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché le compiamo. Cioè questo è il progetto. Dio ha preparato queste opere in questo progetto affinché noi le compiamo, queste opere. E sono ovviamente nella casa ci sono varie opere, ricordiamolo queste. Non tutti hanno la stessa mansione, non tutti hanno lo stesso compito. Ed è paradossale, ed è qui che mi avete visto uscire questo foglio perché l'ho stampato, che è interessante, è un messaggio che ho ricevuto via internet, che lo voglio condividere con voi fra poco. È paradossale perché molti oggi hanno fede solo a parole e non a fatti. Molti si definiscono cristiani, ma della Bibbia non hanno nemmeno la voglia di leggere o di crederla. Molti oggi non credono affatto che la Bibbia sia ispirata da Dio, e tu gli puoi mostrare il disegno di Dio mediante le feste bibliche, il sabato del Signore, i suoi comandamenti, la verità che fino ad ora nessuno è sceso al cielo, eccetto Gesù, tutte queste cose, tante altre verità, tu gliele puoi mostrare. E gli puoi dire anche che Gesù tornerà un giorno personalmente nell'ultimo giorno per risuscitare i morti che ora sono proprio morti, ma niente, è come parlare ai sordi. Difatti una persona mi scrive, sicuramente con un nome molto pseudonimo, cioè un nome falso, però mi chiama Carissimo Carmelo. Cioè, e sentite voi, dice... Francamente, dice, non mi interessa, siccome io gli ho risposto, dice, ma dove è scritto che i morti vanno, non vanno in cielo? Dice, francamente, dice, non mi interessa dove e quando succederà questo o quello. Sono stato educato a non essere eccessivamente curioso. Già da questo voi potete capire che è una persona che si sente erudita e che un po' filosofizza. Dice, ma ti garantisco che le risposte ai miei profondi interrogativi sono sempre arrivati anche se mai espressi. Anche se mai espressi. Che significa? A chi doveva esprimerli? O uno che è un eremita, che non parla mai con nessuno, invece poi sentite alla fine. Ora, questa è una persona che io credo che mi conosce personalmente, che mi chiama addirittura per nome e mi dice carissimo. Mi ha parlato, ma mente, non volendo farsi riconoscere. Lui ha le sue convinzioni cattoliche, però mai espresse a me, perché certamente le esprime a tutti gli altri, come lui difatti continua e dice. Questo è un approccio erudito e relativista. Ecco come ragiona. E ci dobbiamo, come dire, calare e comprendere con chi abbiamo a che fare. Il mondo è così. Dice, per quel che riguarda tutte le tue citazioni bibliche, anche la tua interpretazione potrebbe essere fallace, non credi? E il mio invito alla riflessione voleva essere probabilmente volto solo a questo, probabilmente. Il fatto è che non so neppure a quale video tu ti riferisca. Cioè lui non sa nemmeno di che cosa sta parlando. Dice, le riflessioni che mi hanno spinto a scrivere ormai sono fuori dalla mia testa e se ti rispondo è solo per ricambiare la tua cortesia. Cioè, questo mi scrive. Mi fa tante di quelle domande che mi fa perdere, io gli rispondo immediatamente, e mi fa perdere 4 ore perché davvero non ho più le basi per intavolare, lui dice, una discussione. Ma allora perché mi hai iscritto? Quello che è molto chiaro per me di certo non lo è per te e viceversa. Per lui ci sono cose molto chiare, parla della sua convinzione. Perché vedi, io sono un cattolico praticante, lui afferma, e sono convinto, notate bene, che la Madonna, la Beata Vergine Maria, sia in cielo, ovunque essa sia, col suo bellissimo incorrotto corpo insieme a Gesù Cristo. Quindi ti ringrazio della garbata quanto esaustiva risposta. Ma non intendo approfondire perché a ciascun giorno basta il suo affanno. Cioè, della Bibbia non gli interessa più di tanto. Dice, vedo sin troppo bene in che direzione stiamo andando, cioè tutti concordiamo che il mondo sta andando al catafascio, purtroppo. Ma so pure, dice, che a me basta la grazia santificante di Dio Padre per andare, chi vuole, nella giusta direzione comunque, in ogni caso. Cioè, anche se tu credi, non credi alla Bibbia, tu vai nella giusta direzione in ogni caso. Per cui mi procuro di esservi anch'io in questa giusta direzione costantemente e di portarvici anche i miei, cioè i suoi familiari, presumo, e tutti coloro per cui preghiamo. Quindi allora tu non mi dici che non li hai mai espressi all'inizio, non li hai allora mai espressi a me. Tu mi conosci e mi scrivi con un nome fasullo, perché non hai il coraggio di parlarmi apertamente. Allora mi è venuta così che lui ha le sue convinzioni cattoliche, per carità rispettabile, che però a me dice di non averle mai espresse, mentre alla fine qui dice che si procura di portare anche i suoi cari. Quindi non le ha mai espresse a me, ma e quindi perché allora si mimetizza? Cioè, cosa significa questo? Che per lui la giusta direzione non è quella della Bibbia, quello che la Bibbia afferma, ma ciò che la maggioranza gli ha inculcato sin da bambino e ciò che lui ha scelto di credere. Quindi un castello che anche questo alla fine crollerà. Cioè, cosa mi porta a condividere questa cosa con voi? Che quando parliamo che dobbiamo attenerci al progetto, la gente oggi non si attiene al progetto. Il progetto è nella Bibbia. La gente, difatti, noi stiamo vivendo un'epoca molto peculiare e insidiosa, che perfino la Chiesa o le Chiese definite cristiane, a partire ovviamente da quella cattolica e protestante, stanno rivoluzionando, sono nella fase in cui trasformare questa religione in una religione universale che inglobi tutte le idee filosofiche e religiose, anche delle religioni orientali, dove Cristo, o dove la Bibbia dovrei dire, non è più il testo a cui fare riferimento. Quindi, mentre noi, se vogliamo costruire, dobbiamo costruire attenendoci al progetto, perché altrimenti, se noi ci facciamo sedurre come tanti che sembravano o sembrano delle colonne, alla fine crollano come tanti birilli e crolleranno assieme alla Babilonia la Grande che sta per essere costruita. Quindi noi sappiamo questo, che non credono alla Bibbia. Il succo poi alla fine è questo. Costruiscono cattedrali, fanno grandi opere, ma fuori dal progetto di Dio, fuori. Quindi ora stanno costruendo la casa del comunismo mondiale, ma è una casa spiritualmente divisa, e di una casa divisa, cosa dice Gesù? È destinata a crollare. Quindi per essere costruttori fedeli della casa di Dio, noi dobbiamo, un altro elemento, avere un medesimo sentimento. Quindi questo è un altro aspetto. All'interno della Chiesa di Dio noi tutti, come gli operai di un cantiere, devono avere tutti il medesimo sentimento di dover costruire questa casa con tutto il cuore. Quindi per farlo, medesimo sentimento significa una sola mente con Dio e con Gesù, che è il geometra e l'architetto. Dobbiamo pensare, pregare, agire allo stesso modo, unire umilmente le nostre forze per non disperderle, come dice Dio attraverso l'Apostolo Pietro in Atti 1,14, dice: tutti costoro perseveravano con una sola mente nel giorno della prima Pentecoste, nella preghiera perseveravano e supplica con le donne, con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di Lui. Quindi la presenza dello Spirito di Dio nella vita di noi credenti permette che cosa? Di glorificare Dio con una sola mente e una sola bocca pienamente. Questo è molto importante, perché in un cantiere, se uno dice metti la sedia là, metti il mattone là, e l'altro dice no, mettilo di là, chiaramente non si costruisce niente. In Atti 2, andiamo a vedere con gli occhi nostri in Atti 2, nel versetto 46, dobbiamo sempre comprendere e ricordare che la mente nostra non si chiama così a caso. La mente si chiama mente perché è mente. Cioè, noi cresciamo, avete mai visto quello che i psicologi moderni hanno scoperto che un bicchiere vuoto può anche essere visto come un bicchiere mezzo pieno. Quindi tutto da questo punto di vista, la mente mente. Cioè noi siamo soggetti molto ai filtri della, come dire, della, dei cinque sensi e della cultura che ci viene impartita. In Atti 2 vediamo quindi che i sentimenti e le preghiere a volte possono essere contrastanti, così come sono contrastanti le preghiere o le suppliche di tutti quelli che sono in uno stadio, metà stadio è per una partita e l'altro metà stadio è per l'altra partita. L'uno prega Dio perché la propria squadra vince e l'altro prega per esattamente lo stesso Dio, per esattamente l'opposto. Quindi le preghiere, tante volte, come i sentimenti, tante volte sono contrastanti e ci escludono dall'essere costruttori fedeli. In Atti 2, dicevo, 46, cosa facevano i primi cristiani, da cui dobbiamo prendere esempio? Perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel Tempio, in congregazione, naturalmente durante quel periodo di festa, e rompendo il pane di casa in casa, qui c'è la comunione fraterna, e prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. Quindi noi edifichiamo la Chiesa mediante la comunione fraterna, non mediante l'assenza. E edifichiamo la Chiesa soprattutto non abbandonando ovviamente la Santa Adunanza. Andiamo in Ebrei capitolo 10, perché tante volte il partecipare alla festa, alle feste, ai sabati annuali, come anche il sabato settimanale, io devo lodare tutti quelli che per anni, sabato dopo sabato, sabato dopo sabato, venite qui. Ci sta che qualche volta non è possibile, per carità, però voglio dire, Dio apprezza tutto questo. Quello che dobbiamo accertarci è che non diventi abitudine quella di assentarci. Ebrei capitolo 10, versetto 25. L'esortazione è di non abbandonare il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, perché quando fanno così poi si perdono completamente, come quelli che si nutrono di veleni e diventano avvelenati. Ma invece dobbiamo esortarci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Il versetto 26 dice: infatti, se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, a che cosa si sta riferendo se non alla costruzione della casa? Perché la costruzione della casa è il partecipare, il venire in cantiere, con gli attrezzi ben affilati. Dice: non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. E questo lo vogliamo rivolgere sicuramente agli individualisti, a tutti quelli che amano l'anarchia e che sono allergici al governo, alle regole, alle leggi. Il disertare la Santa Adunanza è come il muratore, ripeto, che non si presenta in cantiere. E molti presunti credenti si presenterebbero in cantiere solo per comandare. Quanti ce ne sono che diventerebbero membri, si farebbero battezzare solo per comandare, e quando loro non hanno un compito nella Chiesa perdono tutto il loro fervore, tutto il loro zelo, anche la ragione di partecipare. Siamo chiamati a costruire la casa di Dio con umiltà, oltre che con gioia, con umiltà e con gioia. Difatti, qual è il terzo modo per essere edificatori efficaci, costruttori fedeli? È essere contenti del nostro stato. Perché il mondo, come abbiamo sentito nel sermonetto, tutte queste agitazioni che ci sono nel mondo è perché la gente non è contenta del proprio stato. Noi vediamo popolazioni che vivono nell'opulenza e che vivono però nel peccato, hanno pornografia, si ammazzano fra di loro, si insultano fra di loro, e vediamo anche popolazioni che vivono nell'estrema povertà e hanno però timore di Dio. Le loro famiglie sono tutte unite, anche se trovano, non so, 1 milione di euro, lo portano alla polizia, non rubano, non fanno. Questo sta a indicare che non è lo stato in cui noi siamo, che la povertà o la ricchezza che ci rende veramente muratori e costruttori della casa di Dio. Difatti dobbiamo essere contenti del nostro stato, perché altrimenti portiamo nella Chiesa quegli stessi istinti selvaggi che esistono nel mondo, quello di fare a gara con gli altri fra di loro, quelli che anche però tradiscono il collega, l'amico, calpestano i subalterni. Quindi ognuno di noi deve essere contento del proprio stato, come dice Paolo in Ebrei 13, nel versetto 5, dice: la vostra condotta non sia dominata dall'amore del denaro o dall'ambizione per acquisire una più alta posizione. Questa è la via del mondo, che non può, non c'è nella vera Chiesa di Dio e non deve mai esserci. Dice: siate contenti delle cose che avete, questo in Ebrei 13:5 per i vostri appunti, dice: siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Praticamente Dio, come sempre abbiamo sentito nel sermonetto, dice: tu reggerai tante nazioni, adesso tu devi accettare quello che sei. Non cercare di farti tu la tua casa, lascia per adesso, mettiti, impegnati a costruire la mia casa e poi io ti metterò nella mia casa e ti farò regnare sulle nazioni. Ecco, però lui vuole prima che noi costruiamo la sua casa, e tanti, tanti preferiscono invece impegnare tutto il loro tempo per la loro casa, non per quella di Dio. Come Dio Padre ha fatto con Gesù, gli apostoli e i profeti, egli mette ognuno di noi dove gli vuole, secondo il dono che egli dà. Non siamo noi a deciderlo. Quando vogliamo essere noi a deciderlo, possiamo solo creare guai. Molti pensano che i doni di Dio siano talenti naturali e ereditati geneticamente alla nascita. Ci sono questi doni. Ma i doni spirituali di Dio sono ben altri, perché i doni naturali spesso noi uomini li utilizziamo per gareggiare e primeggiare sugli altri. I doni di Dio sono ben altri. Andiamo in Primo Corinzi, nel capitolo 12, Primo Corinzi 12, nel versetto 28. Dove vediamo che non siamo noi a deciderlo. In 1 Corinzi 12, nel versetto 28, e Dio ha costituito nella Chiesa primariamente degli apostoli, poi dei profeti, predicatori, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Tutti sono egli in apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli, tutti hanno egli nel dono delle guarigioni, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti? Ovviamente no, noi sappiamo che non è così. Tutti questi sono doni particolari provenienti da Dio per l'edificazione della Chiesa, ed è Dio che decide quale dono dare, a chi darlo, quando darlo. E lo ripeto, è Dio che decide quale dono dare, a chi darlo e quando darlo. È chiaro che al dono corrisponde anche un ufficio, corrisponde anche un compito. Quindi Dio ci esorta a desiderare ardentemente i doni maggiori, non i doni naturali che noi possiamo avere, suonare bene il pianoforte oppure avere una bella voce o chissà che. Dio ci esorta a desiderare ardentemente i doni maggiori, ma al di là di questi doni, che a volte la natura carnale usa come leva per suscitare concupiscenze, desideri sfrenati, invidie, competizione e divisioni, l'Apostolo Paolo ci mostra nel versetto 31 una via, cioè un modo di pensare e di vivere, che è la via per eccellenza, lui dice, la via per eccellenza che va al di là dei doni, la via della fede, della speranza e dall'amore. Queste tre cose non ci devono mai lasciare nella costruzione della Chiesa di Dio. Difatti dice che l'amore è la via più grande. La più grande di questa via è l'amore. E questa è la via che dobbiamo percorrere sempre. E l'amore perché? Perché l'amore è la colla. L'amore è la colla che ci tiene uniti, che tiene unite le pietre viventi della casa di Dio. Una cosa è avere dei doni e cosa ben diversa è come ci comportiamo, a dispetto o nonostante i doni, specialmente se concupiamo i doni degli altri. E questo ovviamente lasciamolo al mondo. Lasciamolo al mondo. In Giacomo capitolo 4, dal primissimo versetto, Giacomo, il fratello di Gesù, fu ispirato a scrivere: da dove vengono le guerre, le contese fra voi? Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate? Cioè perché voi non pregate. Voi domandate e non ricevete. E perché Dio non risponde? Perché domandate male per spendere nei vostri piaceri, per costruire la vostra casa. Non per costruire la casa di Dio, per realizzare le proprie ambizioni, tante volte. E dice, cioè dice qualcosa che dovrebbe scuotere le persone che cercano Dio, come noi lo cerchiamo e lo amiamo e lo troviamo in preghiera tutti i giorni. Dice: adulteri e adultere, non sapete che l'amicizia, la via del mondo, è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Quando parla di amicizia del mondo si riferisce appunto alla via per eccellenza che non viene seguita, la fede, la speranza, l'amore. La via del mondo è resa palese dal mondo politico, sembrava, non ci siamo nemmeno parlati nella costruzione di questi due messaggi con Manuel, dove tutti in questo mondo politico si vantano e gareggiano parlando male gli uni degli altri, oppure adulano la gente con falsa umiltà, con false promesse, per i loro però secondi fini, perché io vorrei mettere, proprio li sfiderei per dire se quanti di questi sono capaci di farsi crocifiggere come Gesù per il popolo, per riscattare il popolo. Il vero scopo loro è di farsi un nome e primeggiare. La natura umana è così. Noi dobbiamo stare attenti che questo non si infiltri nelle nostre coscienze. La via del mondo è resa palese così. Come dice in Giacomo capitolo 3, un capitolo più indietro, dice Giacomo 3 dal versetto 1: fratelli miei, non siate in molti a far da maestri, sapendo che ne riceveremo un più severo giudizio, poiché tutti manchiamo in molte cose. Se uno non sbaglia nel parlare, è un uomo perfetto ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscano, e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidate da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Qui sta parlando di governo. E ovviamente gli individualisti e gli anarchici, credenti anarchici, dovrebbero riflettere su questo. Che in ogni cosa c'è sempre un piccolissimo timone e un timoniere. Quindi nel costruire la casa di Dio, andiamo in Primo Corinzi, Secondo Corinzi capitolo 4, nel costruire la casa di Dio dobbiamo essere sempre contenti del nostro stato. Perché se non lo siamo, come facciamo a dire grazie a Dio? Se non lo siamo, non siamo, le nostre preghiere non sono nemmeno accettate da Dio. Quindi dobbiamo essere contenti del posto che ci è ora dato. Quindi in Secondo Corinzi, dicevo, nel capitolo 4, nel versetto 18, l'Apostolo Paolo dice: Teniamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, passeranno, ma quelle che non si vedono sono eterne. Questo è molto importante per veramente avere un animo sereno e in pace. Un cantiere dove un operaio mette mattoni e l'altro li toglie non costruisce nulla. Dove tutti fanno il capocantiere, ugualmente non c'è nessuno che mette mattoni. In Primo Corinzi, andiamo in Primo Corinzi, nel capitolo 12. Primo Corinzi, capitolo 12, nel versetto 12. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? E se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Perciò Dio ha composto il corpo, dando maggiore onore alla parte che ne mancava. In altre parole, anziché preoccuparci del nostro stato ed essere quindi insoddisfatti, impariamo a dare maggiore onore a chi prima non consideravamo per niente e nemmeno tante volte salutavamo. Perché dobbiamo fare questo? Affinché, dice nel versetto 25, affinché non ci sia divisione nel corpo, ma le membra abbiano tutte una medesima cura le une per l'altra. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono, mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. E se un membro è onorato, questo non deve suscitare gelosia o invidia. Dobbiamo imparare a conoscere le opere della carne e della superbia. Nel versetto 27 dice: ora voi siete il corpo di Cristo e siete sue membra, ciascuno per parte sua. In altre parole, dobbiamo stare attenti a non trasformare i nostri talenti in pietre d'inciampo contro la via dell'amore, la via dell'eccellenza. E quando non si segue questa via dell'amore, quello di Dio, i talenti diventano strumenti di morte, la costruzione si ferma e si costruisce su fondamenta sbagliate e alla fine tutto il castello crollerà. Per essere costruttori della casa di Dio, infine, dobbiamo costruire sulla roccia e impiegare materiali pregiatissimi e non scadenti, come abbiamo detto prima. Ricordiamolo, fratelli, che voglio concludere con questa scrittura dove dice, risparmio la parabola di chi costruisce sulla arena anziché sulla roccia, e vi risparmio anche la parabola di chi costruisce con materiale scadente anziché quello pregiatissimo. Sappiamo che quando c'è quello pregiatissimo verrà il fuoco, verranno le prove, ma reggerà quella costruzione perché è stata costruita con materiale incorruttibile. Quindi andiamo in Primo Corinzi, per concludere abbiamo Primo Corinzi e poi Filippesi, e questa Filippesi è l'ultima scrittura, ma in Primo Corinzi vi prego di leggerla assieme a me perché è importante, per concludere. Primo Corinzi capitolo 3 nel versetto 9 dice: poiché noi siamo collaboratori di Dio e voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, ma badi ciascuno come egli vi edifica sopra, poiché nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Gesù Cristo. Ora, se uno edifica su questo fondamento oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà manifestata alla fine, perché il giorno di Cristo la paleserà, poiché quel giorno ha da apparire con il fuoco, e il fuoco farà la prova di quel che sia l'opera di ciascuno. Non sapete voi che siete il Tempio di Dio, la casa di Dio, e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Se lui vede che noi come pietra vivente non siamo più vivente, ma siamo una pietra morta, siamo solo carne e non siamo più animati dallo Spirito, dice: lo Spirito è quello che vivifica. La carne non è di nessuna utilità alla fine. Quindi lui ci butta via come mattone, non ci metterà nella sua chiesa. I mattoni che non possono essere incastonati o che sono di scarsa consistenza, non li usa Dio. In conclusione, fratelli, possiamo concludere con Filippesi 2, 1-4, dove Dio Attraverso Paolo dice: se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, qualche conforto d'amore, qualche comunione di spirito, qualche tenerezza e compassione, allora rendete perfetta la mia gioia, avendo uno stesso modo di pensare, uno stesso amore, un solo accordo e una sola mente, non facendo nulla per rivalità o vanagloria, ma con umiltà, ciascuno di voi stimando gli uni gli altri più di se stesso, e non cerchi ciascuno unicamente il proprio interesse, ma anche quello degli altri. In questo modo, fratelli e sorelle, saremo davvero costruttori ed eredi della casa di Dio.